Il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da sola nella sabbia e nel sole.
La vita è quasi sempre uno sliding doors.
Eccoci qua, ciao a tutti.
Il mondo del teatro stanno soffrendo.
Così è la radio, se vi pare. Il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema e recitazione.
Ciao, un bacio.
Benvenuti a Così è la radio, se vi pare, il programma di radio statale dedicato al teatro e a tutte quelle che sono le esibizioni, gli spettacoli. Oggi non avete sbagliato programma, ma abbiamo con noi un trio vocale italiano fantastico. Signore e signori, ecco a voi le signorine.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera. Subito vi chiedo, le signorine chi sono?
Eccoci qua. Noi. Noi siamo appunto le signorine, siamo un trio vocale. Io sono Claudia.
Io sono Lucia.
E io Benedetta.
Si sente la differenza dei toni di voce, già indica che abbiamo tre modi diversi di approcciarsi alla voce. Siamo amiche, la storia nasce qualche anno fa, con Claudia, io e Claudia ci conosciamo da un po' più di tempo e poi con Benedetta ci siamo trovate in accademia e sì, abbiamo deciso di mettere insieme questo progetto, cioè di unire un po' quelle che erano le nostre capacità attoriali e le nostre voci per formare qualcosa di nuovo, ecco.
Quindi voi siete soprattutto amiche che cantano canzoni.
Sì, diciamo di sì. Sì, sì. Volevo dire così, ecco.
Mi viene, allora intanto io vi saluto, abbiamo già parlato prima di iniziare la diretta, nel senso la diretta è un podcast, e dovete sapere che io Claudia, una delle tre signorine, la conosco davvero molto bene perché ho passato con lei 2 anni in accademia, perché tutti quanti bene o male veniamo da accademie di teatro musicale, quindi c'è una formazione comune importante, anche se sono credo tutte accademie abbastanza diverse, però c'è una formazione comune che viene da alcune regole che quelle lì non cambiano mai, alcune tecniche, alcune conoscenze alla base. Ecco, quanto è difficile e soprattutto come mai avete scelto di fare un progetto di canto armonizzato, che uno dice è una roba un po' retro, da signorine.
Sì, ha un po' il gusto retro, anche se noi in realtà riattualizziamo un po' il concetto del trio vocale. Ovviamente in un primo tempo ci siamo approcciate al trio vocale e quindi abbiamo tratto ispirazione ovviamente dal trio lescano, dal quartetto cetro, da tutto quel mondo lì degli anni 30-40 italiani, ma possiamo dire anche internazionali, perché i tri vocali insomma sono anche in America, quindi insomma. E poi però diciamo abbiamo fatto un qualcosa in più, soprattutto in quest'ultimo periodo, cioè l'abbiamo proprio plasmato su di noi, sulle nostre voci e sui nostri caratteri, i nostri modi di approcciarci alla musica. Quindi sì, abbiamo fatto un salto in più rispetto a quello che è la tradizione del canto armonizzato italiana classica degli anni 40. Però sì, ovviamente il nostro primo approccio è stato quello del trio lescano, ovviamente. E perché il canto armonizzato? Perché tipo nel mio caso io penso che per un cantante non ci sia situazione migliore che quella di cantare insieme, cioè almeno per me io ho grande soddisfazione, no? Nel sentire la mia voce insieme alle altre. Poi non so, dipende anche dal carattere, perché magari c'è chi si sente più solista, però secondo me è proprio il miglior modo anche per imparare a cantare, quello di cantare insieme, sì, e di intonarsi, no?
Sì.
Agli altri, come che suona in un'orchestra.
Sì, è un po' mettere la parte nel tutto, cioè l'avere la percezione di che ruolo abbiamo in questo mondo.
Esatto, sì, sì.
No,
sì,
è vero, però quando sì, nel sì, momento in cui si mette insieme il canto, hai una presenza, hai una consapevolezza diversa, no? della propria voce, perché diventa il singolo e il gruppo, no? Quindi
possiamo anche dire che in realtà nascono proprio anche armonici diversi. Più ora andiamo a fare un discorsone ultra tecnico.
Esatto, esatto.
L'unione di più voci genera armonici che altrimenti non si potrebbero generare, risonanze che altrimenti non ci sarebbero.
Esatto, sì,
no,
sì, sì.
Guarda, questo personalmente è quello che più ho imparato cantando in trio, proprio questo discorso che noi facciamo, no? Cioè il mettersi al servizio dell'armonia, ok? Quindi cioè, cantare in trio ti apre un altro tipo di intelligenza, cioè l'intelligenza di riuscire a capire a cosa essere al servizio in quel momento, quindi andare, no, verso l'altruismo, cioè nel senso verso il riuscire a capire se la tua voce in quel momento deve essere preponderante o se l'armonia ti chiede di tirare un pochino indietro, no? Non per una appunto un fatto di sottometterti, no? Oppure farti valere meno, ma proprio per esaltare l'armonia. Questo penso che sia la lezione più grande che ti può dare cantare in trio, che poi il coro è ancora più grande, no? Ma il trio sei veramente sola a fare le tue cose, capito? Esatto, e devi essere parte di un tutto.
Sì, perché ognuno ha la sua parte, non c'è un coro che ti sostiene. Nel coro magari i soprani cantano una sezione formata da tante voci. In questo caso Claudia canta da sola, io canto da sola, Lucia canta da sola, quindi insomma ognuna è necessaria al 100%, no? Anche se in quel momento non sta facendo la solista.
E a proposito di questo discorso che dicevi, interessantissimo, degli armonici, no? Che si vengono a creare. Armonici che già sono presenti in una voce normale, no? Cioè ogni voce ha, a seconda di come usa, no, i suoi spazi, il suo timbro, ha degli armonici diversi, e andando a mettere insieme le varie voci si creano questi armonici che altrimenti la voce da sola non avrebbe, no? E quindi è proprio perché la singola voce va a riprendere i timbri delle altre due voci. E questo è...
Proviamo a sentirla, proviamo a farvi capire. Proviamo a fare prima, terza, quinta, giusto per far sentire, aggiungendo pian piano, cosa cambia. Ora provate a sentire cosa cambia nelle loro voci nel momento in cui si aggiungono e come cambiano gli armonici. Quindi voi sentirete a un certo punto delle cose che non ci sono né in una voce né nell'altra, ma soltanto avvengono nella magia in cui, nel momento in cui le due voci si fondono assieme, in questo caso le tre voci si fondono assieme. Poi ci sono alcuni, vabbè, con intervalli che generano più armonici rispetto ad altri, però insomma facciamo questa prova, vediamo.
Proviamo.
Ecco, ora qui sentite un po' di armonici, quindi esatto, si è creata la magia. E esatto. A tal proposito, Claudia diceva prima che è un po' un mettersi a servizio del brano, quindi secondo me si sviluppa molto anche quella che è un'empatia anche musicale, nel senso che cambia molto la percezione, anche perché quando si canta, è vero, puoi avere tutti i compressori dei microfoni attivati, puoi avere un ottimo tecnico audio che riesce a regolarti live tutte le cose che sono, ma la maggior parte delle volte dovete auto essere il mixer di voi stessi, quindi per non far sentire magari troppo una linea melodica rispetto ad un'altra. Quindi su questo quanto tempo provate a tavolino prima di andare a cantare un pezzo? Allora qui deve uscire di più la linea dei soprani, qui la linea dei mezzi, qui invece dobbiamo sostenere un po' di più i contralti, quindi magari scendiamo perché allora per chi non è esperto di canto e di musica, solitamente le voci più acute, quindi soprani e la parte acuta dei mezzi, sono più udibili all'orecchio, quindi hanno bisogno di meno volume, di meno spinta. Molte volte però anche le note dei contralti sono, per quanto sostenute dal massimo del volume e della spinta che riusciamo a dare in quel momento, non sempre sono così facili da sostenere, quindi delle volte devono essere soprani e mezzi a ridurre il loro volume per fare in modo che la linea vocale dei mezzi, cioè dei contralti, possa uscire ed essere esaltata. Quindi voi quanto tempo passate a fare questa analisi proprio teorica?
Tanto.
Abbastanza. Poi, abbastanza. Sì, sai che cosa?
è interessante questa domanda, perché noi abbiamo preso, come diceva prima Benedetta, da un po' dal Tirolescano, dal quartetto Cetra, che lavoravano molto a parti strette, cioè a parti strette, esatto, per diciamo in un intenditore vuol dire che stavano proprio vicini, negli intervalli tra le note, no? Noi nei nostri arrangiamenti non è sempre così, purtroppo, per fortuna, e quindi spesso ci passiamo delle voci, la lead, cioè la linea guida, diciamo, no? E quindi c'è questo passaggio per cui a volte spesso la linea principale magari ce l'ha Claudia, poi passa Benedetta, poi passa a me, e quindi è un continuo appunto risistemare, come dicevi, i volumi del mixer a servizio proprio di queste linee che vengono scambiate.
Esatto, però chiaramente l'analisi è tanto approfondita, perché esatto, al di là di questo, di capire chi si prende la lead e quindi il comportamento delle altre, no? Che deve diventare armonico, esatto, il sostegno armonico della lead, non c'è solo questo, cioè nei nostri brani ci sono spesso risposte, ci sono spesso canoni, quindi che magari
tensioni lontane.
E quindi l'analisi è veramente minuziosa, perché è veramente labile il confine tra l'armonia e la cacofonia,
tra l'intonazione e lo stonato.
Beh, no, diciamo che no. Ci sono anche compositori, anche enormi compositori, che hanno scritto in questa maniera, impiegandoci anni per andare a fare passaggi di linee melodiche tra le voci, tra i vari strumenti, che ne so, Verdi, ma anche Wagner. Cioè, certo. Loro hanno scritto tantissimo in questo modo qui, e quando si lavora in questo modo è vicinissimo, la possibilità di errore si amplifica tantissimo, perché non hai mai una sola persona che tiene la linea vocale, quella che si deve sentire, deve emergere, ma sono una combinazione di fattori enormi.
Sì, è un equilibrio veramente labile, perché una tensione può essere armonica e bellissima da sentire, ma se non sono rispettati gli equilibri di volume, quindi se una canta un pilino più forte, diventa cacofonia subito, diventa tensivo, sembra stonato, in realtà è armonico, se è fatto con i giusti volumi.
Giusto per far capire, se andiamo a fare una diminuita e si sente troppo la nota diminuita, e in quel caso lì è facile che uno dica oddio che cosa sta succedendo, in realtà poi
sì, e poi la difficoltà si esalta, anche perché noi tre, nel nostro caso, a differenza magari dell'Elescano o di altri tri, che magari si ritrovano tre voci simili con magari armonici simili, le nostre voci in particolare sono tre voci completamente diverse, cioè proprio completamente diverse. Lei è un soprano brillante, molto chiaro, io sono un mezzo scuro, cioè proprio opposte. Quindi ovviamente in una, diciamo, in una tensione bisogna stare molto attenti, ecco.
Sì. Oltretutto poi c'è il rapporto e il lavoro con i musicisti, perché poi nella messa insieme del suono fai un bel lavorino, no? Sei lì che lavori, poi vai in sala prove e non
ti senti più, perché
si vanno a togliere, quindi con la chitarra, col contrabbasso, si vanno a togliere delle frequenze che tu pensavi di aver
sistemato,
amplificato bene. Quindi, e poi la cosa ancora più divertente è che pian piano si viene a scoprire che certe sonorità non funzionano. E questo è interessante, dice, perché lo stesso brano non funziona in tutte le, ovviamente è un discorso di altezza, ma proprio anche a distanza di semitoni, una sonorità piuttosto che un'altra può fare la differenza.
Beh, diciamo anche che qui poi si entra in tutta una parte di teoria musicale enorme, cioè ci sono anche tonalità che vanno a rappresentare mood, sentimenti e stati d'animi dei brani, che altrimenti verrebbero cambiate. Ad esempio, ci sono alcune tonalità che nascono per un preciso motivo, poi però è ovvio che bisogna anche adattarsi a quelle che sono le esigenze vocali delle persone, perché diciamolo una volta per tutte, chi ci segue ha già avuto modo di sentirlo durante la puntata con la professoressa Cavalli, ma non è così grave adattare un pezzo alle esigenze degli interpreti. Ora sembra che debbano essere gli interpreti ad adattarsi a tutti i pezzi. No, in realtà può adattarsi i brani se uno è più comodo in una tonalità piuttosto che un'altra, ci si può adattare. Certo, poi dipende l'insieme. E ad esempio, ci sono alcune tonalità anche per alcuni strumenti estremamente difficili da suonare. Cioè, ad esempio, ci sono alcuni strumenti accordati in si bemolle che fanno molta difficoltà. Fate pensare, che so, ai clarinetti o ai corni francesi, che fanno molta difficoltà a suonare certe tonalità, proprio perché il loro suono non esce così tanto esaltato come in altre. Certo. Uguale anche la nostra voce, uguale per i brani. Ma chi è che arrangia i vostri brani solitamente?
Allora, il nostro arrangiatore, il nostro, come lo chiamiamo noi, signore col cappello, è Francesco Giorgi. Ha arrangiato tutti i brani del nostro primo concerto, Canzoni da due soldi, e ora ha arrangiato tutti i brani dell'attuale concerto, che si chiama Un caffè con i cantautori.
Perché voi, ricordiamolo, siete in giro per l'Italia a fare concerti, ma soprattutto oggi esce il vostro nuovo disco, il vostro nuovo. Quindi raccontateci un po' di cosa parla questo nuovo progetto, perché avete voluto portare un progetto discografico, quindi non più soltanto live, ma andare a tenere un qualcosa che possa essere ascoltato anche in macchina o in qualsiasi altro momento. Perché avete scelto questo progetto e di che cosa parla?
Allora, vabbè, il titolo dice abbastanza, no? Un caffè con i cantautori parla del cantautorato italiano e, diciamo, abbiamo attinto ai nostri cantautori preferiti e ai brani che secondo noi rispecchiavano di più il nostro modo di vedere le cose, vedere il mondo e anche l'Italia, no? Perché il nostro spettacolo-concerto parla anche d'Italia, dell'evoluzione dell'Italia. E quindi, diciamo, il repertorio è quello, cantautori, canzoni molto famose e canzoni invece un po' più di nicchia, quindi cantautori magari meno ascoltati, meno famosi, e invece affiancati a cantautori estremamente famosi, canzoni hit, però arrangiate sempre al nostro modo. E poi mi ricordo la seconda domanda che ci avevi fatto era perché un progetto discografico anche, no?
Sì.
Perché ci volevamo fare un disco, cioè non si può non, ma cioè avevamo questa necessità.
Sì, aggiungerei a questa cosa il fatto di avvicinare le persone lontane, quelle che non possono venire a vederci, no? Un po' questa è la valenza anche della musica, che ormai va anche tanto sulle piattaforme, no? Perché c'è poi
assolutamente
una trasformazione, e l'idea è di arrivare lontano, anche dove ancora non siamo.
Quali canzoni avete scelto dentro il vostro nuovo disco?
Lo vuoi spoilerare così subito?
Tanto quando esce il podcast il vostro disco è già uscito.
Appunto, in realtà sì,
è vero. Allora, abbiamo scelto sette brani, alcuni molto famosi, altri veramente di nicchia. Uno dei più belli, insomma, secondo me, è uno proprio di nicchia, che si chiama Ha perso la città. È un brano di Niccolò Fabi, che non tutti conoscono, ma è veramente... è il nostro modo di riattualizzare meglio la quotidianità, ecco, perché è una canzone che poi, se l'ascolterete, è veramente commovente, perché parla in modo molto crudo della realtà, e noi appunto l'abbiamo scelta perché rispecchiava un po' il nostro modo di pensare, anche in una maniera possibilista, ma con speranza nel futuro, ecco, perché poi se sentirete tutto l'arrangiamento e riuscirete a capirlo come è stata la nostra visione, secondo me vi piacerà, è interessante.
Quindi non soltanto cantautori storici, ma anche cantautori più moderni dei giorni nostri, che qualcuno magari è riuscito anche a vedere in concerto dal vivo.
Certo, sì, come sì. Anche Cremonini, Cesare Cremonini, che vabbè, è uno dei nostri preferiti, diciamo, di adesso, Cesare Cremonini, e abbiamo nel brano, nel CD ci sarà Poetica, che insomma è uno dei, penso, almeno per quanto mi riguarda, uno dei miei brani preferiti di lui, e affiancati ai grandi, c'è, cioè, Celentano, Gino Paoli, non c'è nel CD, però insomma c'è nello spettacolo, però insomma a grandi cantautori storici italiani.
Sì, l'idea è stata un pochino quella di raccontare quelle che sono state le trasformazioni anche che ha vissuto un po' l'Italia attraverso la canzone, no? Perché poi la musica va di pari passo alla trasformazione di una società, no? E della cultura, e quindi noi, essendo vissute in Italia, ci sentivamo più vicine a questo patrimonio e quindi abbiamo deciso di ricantarlo.
Sì, perché come è cambiata l'Italia musicalmente?
Radicalmente.
Questo è un discorso, qui si apre un altro capitolo.
Sì, volendo, qui si potrebbe parlare per secoli.
Sì, per esatto. Secoli.
Sì. Abbiamo trovato nei pezzi dei cantautori che abbiamo scelto un cambiamento, un grande cambiamento. Allora, noi abbiamo nel disco abbiamo Domenico Modugno, per esempio, che è un cantatore della fine degli anni, insomma, degli anni 50, della fine degli anni 50.
Diciamo che ha occupato una grande linea, esatto, temporale. Sì. E lui è stato forse uno dei cantautori che, e dei cantanti anche, perché cantava non soltanto cose sue, ma anche cose, è uno delle personaggi che ha accompagnato la trasformazione musicale italiana da un periodo storico, cercando di farlo entrare in una modernità. Secondo me lui è stato davvero geniale.
E guarda, ad oggi noi ne parliamo spesso e lo reputiamo uno dei più moderni cantautori in assoluto.
Lo è assolutamente.
E quindi, appunto, poi chiaramente la musica è cambiata la figura del cantautore anche, no? Un po' meno cantante e più paroliere. Poi ci sono talmente tanti cantautori sui generis. Abbiamo un pezzo nel disco di Lucio Dalla. Lucio Dalla era sui generis, cioè sono state veramente è stato molto difficile attingere a questa grande libreria, perché davvero sono personaggi che hanno dato tanto e in modi molto diversi.
Molto variegato, cioè la cosa forse che più colpisce è la varietà, ecco, magari in anni anche molto vicini, di personaggi completamente diversi, no? Come stili, veramente colpisce tanto questo, ma anche di cantanti, eh? Io amplierei anche questo discorso anche ai cantanti.
Assolutamente, perché... cioè, se pensiamo che oggi convive Orietta Berti e la trap.
No, è vero. Infatti, questo è veramente, no? Strano, no? Da ascoltare, no? La varietà. E nel nostro caso la varietà dei cantautori, cioè si va da un Niccolò Fabi a un Sergio Cammarieri a un Pino Daniele a un Fabio Concato, quindi personalità completamente diverse, stili direttamente diversi, modi di interpretare, di cantare, di suonare, tutti però accomunati, secondo me, almeno quelli che abbiamo scelto noi, da un grande aspetto, da un aspetto melodico molto spiccato. Cosa che forse ora manca un po' di più nei cantautori di adesso, cioè si privilegiano più altri aspetti. L'aspetto melodico, che secondo me, almeno nel mio gusto, è fondamentale, no? Quando ascolto.
Ora sto per dire una cosa che so già che verrò linciato, però secondo me nei cantautori di oggi manca l'aspetto melodico, perché manca la capacità di portarlo avanti, quell'aspetto melodico, cioè nel senso... alcune volte è fin troppo facile dire è una scelta artistica buttarsi magari su aspetti ritmici o di parole, ma sono pochi veramente i cantautori che potrebbero cantare veramente. Poi, ma questo qui è un discorso che nasce già con De André, per esempio, cioè De André ha scelto quel modo di fare cantautorato perché lui non aveva una voce che poteva permettersi di fare grandi escursioni.
Non era Dalla, ecco.
No, non era Dalla, assolutamente. E sentite, dove possiamo vedervi live? Se vogliamo vedervi live, ci è piaciuto il vostro album, vogliamo vedervi live. Dove vi vediamo?
Beh, partiamo da Roma. Abbiamo 4 date a Roma. Saremo lì dal 29 dicembre all'1 gennaio al Teatro Lo Spazio. E poi
fate Capodanno a Roma.
Sì, sì, esatto,
incredibile.
Vacanze romane.
Bellissimo.
Sì, sì, sì.
A Firenze invece saremo il 3 febbraio e poi saremo al Perso
poi Placco. Saremo al, a Volterra, poi saremo a Lucca, per tutte queste date appunto noi abbiamo un calendario aggiornato su tutti i nostri social e sul nostro sito internet
sul che loro è sito lesignorine.com,
esatto, preparatissimo super. E i nostri canali social per chi insomma non ci sta ancora seguendo, su Instagram siamo le tre signorine e su Facebook e YouTube le signorine trio vocale italiano.
Ecco, ma sentite, ultima domanda prima di chiudere: voi siete stati a Tali e Quali in televisione, com'è stato al volo così quell'esperienza? Perché lì, oltre a cantare in canto armonizzato, interpretavate anche dei personaggi.
Sì, 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 dei personaggi con la R, così. No, è stato emozionantissimo, veramente uno dei palchi più emozionanti, perché non avevi la percezione reale di quanta gente ti stava guardando, perché avevi il pubblico in sala, ma poi avevi un pubblico virtuale enorme, quindi sì, sì. Quindi sì, sì, sì. Però ecco, una bellissima
esperienza,
esatto. Molto divertente, sì, sì, sì.
Allora, noi ringraziamo le signorine, grazie tanto. Quando volete tornare, magari un giorno possiamo anche invitare qualche professore di storia della musica per fare magari un dialogo insieme, magari in live, per approfondire sempre di più. Seguitele, comprate il loro album, lo trovate su tutte le piattaforme digitali, probabilmente in qualche negozio anche in versione fisica. Quindi seguite le signorine, sosteniamo il canto italiano, sosteniamo un progetto che è molto interessante, innovativo e non così facile da trovare. Noi vi ringraziamo e niente, ci vediamo la settimana prossima con altri ospiti, altre puntate. Ciao a tutti!
Ciao!
Ciao!
La vita è quasi sempre uno sliding doors.
Eccoci qua, ciao a tutti!
I mondi del teatro stanno soffrendo.
Così è la radio, se vi pare. Il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema e recitazione.
Ciao, un bacio.